In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Dio ha un sogno e coloro che camminano insieme con Lui imparano a sognare e a desiderare sempre il bene. È questo che Dio fa con Abram. Lo ha chiamato da Ur dei Caldei, lo ha fatto camminare, ricco soltanto di una parola, di una promessa, di una possibilità. «Io sarò con te», gli ha detto quando lo ha invitato ad uscire: «Vattene dalla tua terra, dalla tua casa, verso il paese che io ti indicherò». Abram viene educato a sognare, a desiderare, a uscire da se stesso, perché tutti siamo chiamati a compiere un esodo, a scomodarci, a toglierci di dosso la polvere e il grigiore di una vita che tante volte non ha la bellezza, il chiarore, la forza, il coraggio e il vigore di Dio. Ci accontentiamo, ripiegati su noi stessi, come Abram che vede la sua vita senza speranza. Insieme con sua moglie Sarai sono incapaci di generare la vita, vecchi, sua moglie è sterile, eppure Dio sconvolge l'esistenza di questa coppia e li spinge a sognare, a desiderare, ad andare al di là dell'orizzonte che gli occhi possono guardare, di ciò che la mente può comprendere chiusa nei criteri umani, nell'umana nostra razionalità. E il sogno che viene messo in Abramo è straordinario, lo abbiamo ascoltato. Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. Abram, lo abbiamo ascoltato, vuole conoscere, vuole sapere, e Dio stringe con lui alleanza, perché il Signore realizza il suo progetto se noi gli diciamo il nostro eccomi totale, incondizionato, docile alla sua volontà. Guarda in cielo. Carissimi fratelli e sorelle, è tutto il contrario di ciò che noi stiamo facendo durante questo periodo. Invece di guardare in cielo, noi guardiamo la terra. Siamo ripiegati sui dolori e sulle nostre sofferenze. Invece di contare le stelle, siamo presi dagli interessi umani. In questo momento di grandi difficoltà, cerchiamo di organizzare il futuro, di pianificare i progetti, di vedere la possibilità di realizzare quelli che sono i nostri sogni. Ma Dio ha un sogno diverso. Conta le stelle, ma se le riesci a contare, come puoi fare a contare le stelle? È impossibile. Tale sarà la tua discendenza. Dio non si è stancato dell'umanità. Dio continua a dire a ciascuno di noi: guarda in cielo, conta le stelle, la tua discendenza sarà grande, perché io oggi faccio alleanza con te, perché io ti ho chiamato per nome, perché ti amo, tu mi appartieni, tu sei mio figlio. Questo dice Dio a ciascuno di noi oggi. Sul monte nel quale noi contempliamo in Cristo la gloria di Dio e ci lasciamo abbracciare da questa luce, da questo fuoco che interiormente ci muove, da questa parola che determina i nostri passi nella volontà del Padre. Carissimi, Dio non si è stancato dell'umanità. La domanda che ci poniamo durante questo tempo è: ma dov'è Dio davanti al dolore di questi bambini, davanti alla sofferenza dei rifugiati, davanti alle lacrime delle madri che piangono i loro giovani figli sul fronte? Dov'è Dio? Dio è là, è accanto al nostro dolore, è nelle nostre lacrime, nelle nostre difficoltà, che ancora continua a dirci: guarda le stelle. Perché se voi uomini avete piani e progetti lontani da quelli che ho io, le mie vie non sono le vostre vie e i miei disegni non sono i vostri disegni, dice Dio per bocca di Isaia, continua ad avere un progetto di pace, non di violenza, non di guerra. Il Signore ha bisogno della nostra disponibilità per realizzare quel sogno di pace, per mettere nel nostro cuore la speranza di un futuro migliore. Abbiamo bisogno di sognare insieme con Dio, non per allontanarci dalla realtà, non per dire quello che sta succedendo non mi riguarda, no. Chi sogna con Dio entra con una consapevolezza maggiore nella realtà. Si rende conto che le cose vanno guardate con gli occhi di Dio per comprendere lì dove l'uomo sceglie la violenza, la prevaricazione, lì dove l'uomo è portato dall'egoismo e dall'interesse. Carissimi fratelli e sorelle, per realizzare questo sogno Dio si è fatto uomo per donarci la possibilità di sognare con Lui, di guardare il cielo. Dio ha preso la nostra carne nel seno della Vergine Maria e si è fatto nostro fratello, nostro Redentore. Non è forse per realizzare questo sogno che Gesù sale sul monte e si perde nell'ascolto di Mosè e di Elia, che gli indicano la strada della croce per compiere la volontà del Padre? Come si fa carissimi, a sognare oggi. Come si fa a desiderare il bene? A comprendere che Dio non si è stancato di noi, che ci ama, che continua a vivere le nostre stesse lotte, ad armare i nostri cuori perché con coraggio affrontino la sfida della pace, del dialogo e del perdono. Gesù ce lo indica nella pagina del Vangelo. Dobbiamo uscire dalla mischia e dobbiamo avere tempi di silenzio e di contemplazione. Gesù, in un certo senso, afferra Pietro, Giacomo e Giovanni e li strappa dal grigiore di una vita che è scandita da tante cose, ma che hanno bisogno del balsamo della relazione con il Padre attraverso la sua parola. Cosa significa quello che sia Luca sia anche Marco e Matteo ci dicono? Gesù che sul monte si trasfigura e appaiono Mosè ed Elia che parlano con lui. Che cos'è un'apparizione questa? In realtà gli autori ispirati vogliono farci comprendere che Gesù parla con la scrittura, si confronta con l'Antico Testamento, legge la legge, approfondisce i profeti. Ora, il testo, per farci comprendere quanto è profondo il rapporto che Gesù ha con la scrittura, ci presenta queste figure, Mosè ed Elia, che sono le persone più eminenti dell'Antico Testamento, il segno proprio della legge, Mosè, e della profezia, Elia. L'uno definito il più mansueto degli uomini della terra, l'altro che è il primo profeta, radicale nella ricerca di Dio e nell'obbedire alla sua volontà. Indirettamente il Vangelo ci sta dicendo: guarda che se tu preghi e hai la scrittura tra le mani, i personaggi di cui leggi la storia ti appariranno dinanzi agli occhi, saranno veri, le loro figure saranno incisive, la loro parola, la loro voce ti raggiungerà. Questo capita a chi legge la scrittura. Dinanzi agli occhi si presentano le vive immagini di ciò che si narra, e in questo modo tu entri nel testo e il testo ti porta a sognare con Dio, a fare alleanza con Lui, ad essere una sola cosa con il suo progetto, a immaginare un futuro diverso, a lavorare già su un presente che è ricco della grazia e della potenza di Dio. Sì, questa è la cosa più significativa del brano. Gesù si lascia illuminare, si lascia trasformare, si lascia invadere da questa luce della scrittura. E tu che cosa fai quando preghi? Snoccioli soltanto orazioni, oppure entri in questa parola che è una parola di vita, respiri con i polmoni di Dio, lasci che la parola entri dentro di te, smuova il terreno del tuo cuore e semini questo sogno di liberazione e di fraternità, di amicizia e di gioia. Questo significa leggere la scrittura, leggerla ogni giorno. Ma io non so pregare. Prendi il Vangelo, leggi. Ma io non comprendo, leggi ancora, perché Dio ti darà con il fuoco del suo spirito la grazia e la forza di comprendere. Questo è quello che capita, carissimi, nella vita di chi prega. Il problema è che noi non sappiamo pregare e non vogliamo pregare. Abbiamo imparato quelle formule quando eravamo bambini e così continuiamo nella vita. E quando cresciamo, quando prendiamo la scrittura tra le mani, perché non ci nutriamo ogni giorno del Vangelo di Cristo Signore? Devi mangiarlo quel testo, devi interiorizzare quella parola. Non puoi vivere senza mangiare il Vangelo ogni giorno, senza lasciarti illuminare dalla sua luce. Per questo la nostra vita non si trasforma, non è una vita luminosa, splendente, Per questo siamo sempre impulsivi, rispondiamo male, non riusciamo a fare il bene che desideriamo, a sorridere nelle contrarietà, ad accogliere la volontà di Dio, perché non la ricerchiamo veramente, perché non ci mettiamo nelle sue mani. Gesù, l'abbiamo visto la scorsa domenica, nel deserto ricerca la volontà del Padre, quella parola interiormente lo riempie, lo motiva, lo spinge, lo rasserena, lo fortifica, gli infonde coraggio, lo fa sentire teneramente amato dal Padre. E così lo Spirito gli fa ricordare quella parola che fiorisce sulle sue labbra per combattere il nemico. Gesù ricerca la volontà del Padre, non è mai presuntuoso, mai pensa di averla tra le mani, no, ma chiede umilmente ciò che il Padre desidera, perché lo afferma nel Vangelo secondo Giovanni: io faccio sempre quello che piace al Padre. E tu fai sempre quello che piace al Padre? Prima di scegliere i discepoli, prega, chiede al Padre consiglio, direttive, volontà. E una volta che l'ha compreso, è l'amore del Padre che lo spinge, che lo porta per mano, che ne determina le scelte, che infonde il coraggio per essere perseverante in ciò che ha intrapreso. È questo, carissimi, il cammino della preghiera che noi dobbiamo fare. Ma noi, come Pietro, Giacomo e Giovanni, ci addormentiamo. Come sono belli questi discepoli, sono proprio come noi, uguali. Si addormentano qui e si addormenteranno nel Getsemani, gli occhi si faranno pesanti. E al pari delle vergini stolte e delle vergini sagge si addormentano e si lasciano prendere da quella che è la debolezza. Potremmo dire noi: ma come, c'è Gesù trasfigurato, così bello, così luminoso, e voi dormite? E noi non facciamo la stessa cosa. Ci addormentiamo, eppure il Signore è qui in mezzo a noi. Ci chiede di sognare con Lui, di stringere con Lui alleanze. Ma la cosa più bella nel brano è che c'è questa voce, vengono afferrati, abbracciati da questa nube, che gli dice: questo è il mio figlio, l'eletto, l'amato, ascoltatelo. Diversamente da quando accadrà nel Getsemani, Gesù non li sveglia, ma il Padre interviene e gli dice: questo è il mio figlio, ascoltalo. Quando noi preghiamo, carissimi, Dio Padre ci dice questa sola parola, leggendo il Vangelo: questo di cui tu leggi è il mio figlio, è il mio amato. Non devi ascoltare gli altri, quelli che ti dicono, non devi seguire altre strade, devi seguire Lui, solo Lui, perché Lui è il mio figlio, l'amato. Lui, ascoltalo, ascoltalo, ascolta Lui. Non ascoltare te stesso, ascolta i sogni che Lui mette nel tuo cuore, i desideri che fa sorgere nella tua mente, ascolta Lui. E pregare, Luca lo fa comprendere bene nella chiusura del suo brano, non significa estranearsi dalla realtà, ma parlare di esodo, parlare di consegna, parlare di uscita. Tornando alla quotidianità, Pietro vuol rimanere sul monte. La preghiera deve andare sempre con l'operosità. Si contempla, ma poi si agisce. Non si fanno chiacchiere, no, ma si segue Gesù nel dono della vita. Carissimi e dilettissimi figli e fratelli, chiediamo al Signore la sua luce. L'abbiamo detto con il Salmo 26: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? E domandiamo che il buon Dio ci faccia crescere
nella consapevolezza che dobbiamo, lo dice Paolo scrivendo ai Filippesi, dobbiamo seguire il buon esempio dei santi, di coloro che ci hanno preceduto e che hanno imparato a sognare con Dio e a fare la sua volontà. Il Signore ci conceda sempre di vedere i buoni esempi che mette nella nostra vita. Ci conceda una preghiera ardente, di saper vegliare con Lui, di vedere la bellezza del suo volto, di essere illuminati dalla sua stessa luce. E ci conceda una grazia ancora più grande, quella di comprendere che se le labbra proclamano il nome di Gesù e le mani sono giunte nel ricercare la bellezza del suo volto, le labbra potranno accogliere e perdonare i fratelli, gli occhi guardarli con misericordia e le mani verranno rese capaci di vivere nella carità il dono della propria vita. Maria è la donna della luce, è la splendida aurora della nostra salvezza. Sia la guida nel nostro cammino, nell'obbedire e prima ancora nell'ascoltare il suo Figlio Gesù, unica nostra ancora di salvezza.